Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
È iniziata una vera e propria strage che nel giro di pochi giorni ha portato a circa 400 morti, gran parte protestanti appunto presenti in Valtellina, uccisi da un gruppo di rivoltosi, così si chiamavano, si autodefinivano valtellinesi. È stato l'inizio soprattutto più violento, quindi Tirano e Teglio in particolare e un po' Sondrio. Poi scendendo verso il basso è diminuita la violenza e la quantità anche dei morti.
Un cordiale buongiorno da Paolo Tognina. Il 1620 costituisce nella storia dei rapporti tra Valtellina e Grigioni una data tragica. Nel luglio di quell'anno fu perpetrata infatti da parte di bande armate cattoliche guidate da Giacomo Robustelli di Grosotto una strage di protestanti che lo storico Cesare Cantù definì intorno alla metà dell'Ottocento il Sacro Macello di Valtellina. Quest'anno ricorre il 400° anniversario di quell'episodio di sangue che questa mattina a Chiesa in diretta vogliamo rievocare in compagnia di Don Saverio Xeres, docente di storia della Chiesa alla Facoltà di Teologia dell'Italia Settentrionale a Milano. L'azione violenta che portò al Sacro Macello, concepita come un'insurrezione sostenuta militarmente e finanziariamente dagli spagnoli del Ducato di Milano, condotta per eliminare il dominio grigione sulle valli dell'Adda e della Mera, ebbe anche l'obiettivo non secondario di cancellare la presenza riformata nei baliaggi retici di Valtellina, di Chiavenna e di Bormio.
Questo del fare fuori i protestanti è uno dei motivi. L'altro motivo, sempre sbandierato, è togliersi il peso del governo dell'occupazione grigiona. Ora, quale delle due abbia più importanza? Senza dubbio è la seconda, cioè il motivo politico. Per cui sempre stati sbandierati insieme il motivo politico e religioso, ma credo quasi indubbiamente sia gli storici sia anche le fonti riconoscono che la religione era ridotta a un pretesto, mentre il vero motivo era appunto di carattere politico. Tanto è un piccolo gruppo che ha fatto questa iniziativa. In più, alcuni uccisi sono cattolici, perché quelli che non volevano collaborare, che per esempio hanno ricevuto l'ordine di avviare la rivolta in paese e l'hanno detto ai protestanti, sono stati uccisi a loro volta. Altri hanno aiutato invece alcuni riformati a passare il confine, a passare le montagne. Quindi c'è una resistenza, diciamo, passiva anche da parte dei cattolici.
Il massacro ebbe inizio a Tirano il 19 luglio, mentre nei giorni successivi furono investite Teglio, Sondrio, La Valmalenco, Berbenno, Caspano, Traona e altre località. A Tirano furono uccisi circa 80 riformati, tra cui il podestà, i suoi familiari e collaboratori, grigionesi e locali, il podestà di Teglio, suo ospite, il cui cadavere venne appeso sulla pubblica piazza a testa in giù, il pastore Antonio Basso, il quale fu decapitato e la sua testa posta sul pulpito, e molti abitanti evangelici. Il mattino dopo, a Teglio, si registrarono gli episodi di maggiore ferocia, con l'uccisione a colpi di archibugio di quasi tutti i fedeli riuniti in chiesa per il culto e l'incendio del campanile in cui si erano rifugiate una ventina di persone. Alcune decine di riformati furono inoltre uccisi lungo la strada fra Ponte in Valtellina e Sondrio. Ancora più sanguinosa la strage dei riformati a Sondrio, capoluogo della valle, avvenuta il giorno seguente. I caduti furono quasi 200, compresi i morti della Valmalenco. Una settantina di persone, fra cui il pastore di Sondrio, Gaspare Alessio, avvertite dell'arrivo delle bande assassine, riuscirono a fuggire verso l'Engadina. La notizia dell'eccidio nel frattempo si era diffusa, la maggior parte degli evangelici degli altri centri riuscì a mettersi in salvo, tanto che in bassa Valtellina i morti furono una quindicina. Anche la comunità riformata di Brusio, nella Val Poschiavo, fu coinvolta nella strage. I morti in quella località furono poco meno di una trentina. Complessivamente furono uccise durante il Sacro Macello circa 400 persone e al massacro fece seguito l'invasione della Valtellina da parte degli spagnoli del Ducato di Milano.
Dopo alcuni anni di guerre tormentose, cui hanno partecipato spagnoli, francesi, veneziani, gli stessi papalini, alla fine col Trattato di Milano del 1639 la Valtellina è stata fermata come terra unicamente cattolica, ma ancora restituita ai grigioni. Quindi, dal punto di vista politico, siamo tornati come prima, fino alla fine del Settecento.
La Valtellina e i contadi di Chiavenna e di Bormio, ovvero l'attuale provincia di Sondrio, erano stati occupati dalle Tre Leghe nel 1512. Qualche anno più tardi la riforma protestante si affermò nei territori retici, dove circa due terzi della popolazione e dei comuni abbracciò la nuova fede. Quello che oggi è il Canton Grigioni introdusse allora una forma di biconfessionalismo, la possibilità cioè per cattolici e riformati di godere della libertà di religione, e questo biconfessionalismo venne esteso anche alle terre suddite di Valtellina, Chiavenna e Bormio, e ciò permise la nascita di comunità protestanti anche nelle valli dell'Adda e della Mera. La presenza protestante nei baliaggi retici meridionali, durata quasi un secolo, fu sempre minoritaria, ma portò alla costituzione di parecchie comunità, alcune delle quali numericamente rilevanti.
Dunque, le percentuali sono sempre ancora sotto studio e sotto valutazione, però si parla di una minoranza esigua. Il fatto è che era la qualità, soprattutto all'inizio, cioè dalla metà del Cinquecento fino alla fine del Cinquecento, erano gran parte fuoriusciti, esuli, per causa della religione, causa della fede, dall'Italia. Quindi gente di alto livello culturale, spesso anche ex religiosi, ex frati, francescani, domenicani, agostiniani. Quindi di alto livello culturale, per questo hanno alzato, diciamo, il livello culturale e religioso della valle. E quanto a strutturazione, noi siamo a conoscenza per ora di 12 comunità, di 12 chiese riformate istituite come tali in 12 centri della valle. Per il resto a volte ci sono delle presenze invece singole di poche famiglie. Queste comunità in genere hanno un pastore e poi hanno anche una chiesa, dove il paese aveva almeno due chiese, veniva ceduta una delle due o delle tre o delle quattro chiese, dove ce n'era una sola, si usava insieme cattolici e riformati a orari diversi, ovviamente con qualche polemica, ma è successo, insomma.
A Chiavenna, centro molto vivace dal punto di vista culturale e commerciale, posto sull'asse dello Spluga, dove non a caso durante il Sacro Macello non si verificò nessuna uccisione di riformati, la presenza protestante giunse a comprendere un terzo o forse addirittura la metà della popolazione. Le comunità protestanti nei baliaggi retici erano formate da valtellinesi o chiavennaschi, da grigioni trasferiti in quelle valli per ragioni spesso amministrative e da profughi religiosi italiani in fuga dai tribunali dell'Inquisizione, reintrodotta nella penisola italiana nel 1542, i quali trovavano una certa libertà in una terra di lingua italiana e alle porte d'Italia. La convivenza tra i protestanti e la popolazione cattolica maggioritaria fu da subito piuttosto difficile.
Già l'idea stessa che ci possa essere un modo diverso di vivere la stessa fede, le tradizioni, che o addirittura di rifiutare o di polemizzare su alcune tradizioni, ha disorientato una popolazione relativamente semplice, insomma, tradizionale, molto legata ai propri luoghi, per esempio il fatto dell'uso dei luoghi, dei cimiteri, soprattutto in comune o da parte dei soli protestanti, evidentemente ha sconvolto la situazione locale. Questo va capito, anche se poi ci sono anche un sacco di aspetti di convivenza nei consigli comunali, piuttosto che, non so, nei rapporti sociali, nelle famiglie a volte, perché spesso nella famiglia c'era un componente passato alla riforma, un altro no, un figlio sì, un altro no. È molto variegata la situazione.
Il Sacro Macello di Valtellina, un episodio sanguinoso di intolleranza religiosa avvenuto esattamente 400 anni fa nella Valle dell'Adda tra il 19 e il 23 luglio 1620. Ne parliamo stamattina a Chiesa in diretta con lo storico della Chiesa Saverio Xeres, docente presso la Facoltà di Teologia dell'Italia Settentrionale a Milano. Abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione che il massacro cominciò a Tirano. Successivamente furono colpite anche Teglio, Sondrio, la Valmalenco, Morbegno e altre località della Bassa Valtellina. A Chiavenna, invece, non si registrarono violenze e non ci furono morti. A Saverio Xeres, che ho incontrato qualche giorno fa a Como presso il seminario vescovile, ho chiesto come mai Chiavenna sia stata risparmiata dall'ondata omicida.
Beh, intanto la presenza dei riformati è notevole, con tre chiese addirittura, questo dice già. E poi il fatto che Chiavenna fosse il primo punto di arrivo, un po' anche Tirano, ma la gran parte quando scappano dall'Italia vanno a Chiavenna. E Chiavenna quindi anche come centro commerciale, allora molto attivo, perché allora i passi erano più importanti, ovviamente quello che sono oggi, è diventato un crogiuolo di presenze anche di carattere commerciale, artigianale e anche culturale. Quindi si è creata una maggiore solidarietà, perché evidentemente la comunità chiavenasca ne ha avuto vantaggio da un punto di vista sia economico sia culturale. E poi ci sono anche dei dati oggettivi, perché ci sono degli accordi fra la comunità cattolica e la comunità riformata in su del 600 che dimostrano appunto questo dialogo.
La Valtellina, Chiavenna e il contado di Bormio erano territori sudditi delle leghe retiche. Nelle leghe ogni comune poteva scegliere a quale confessione appartenere, se aderire cioè alla riforma o rimanere nella vecchia fede. La dieta delle leghe, cioè il governo dello Stato retico, decise di applicare anche ai sudditi questa libertà di scelta, ma lo fece senza tenere conto della situazione religiosa della Valtellina, di Chiavenna e di Bormio, terre che appartenevano dal punto di vista ecclesiastico alla diocesi di Como e che confinavano direttamente con gli stati italiani in cui era stata reintrodotta l'Inquisizione.
A me sembra che bisogna tenere presente lo squilibrio, nel senso che è chiaro che nei territori dei signori, nelle leghe, insomma, si arriva lentamente a circa due terzi dei comuni che aderiscono alla riforma e ogni comune poi aderisce appunto in blocco alla riforma oppure rimane cattolico. Invece, per applicare la stessa trattamento di uguaglianza fra le due confessioni, si arriva a far sì che anche soltanto tre famiglie riformate potessero avere a disposizione una chiesa, un pastore e lo stipendio del pastore tratto dai beni della chiesa tradizionale, cioè del luogo cattolica. Questo evidentemente crea comunque, diciamo, un'ingiustizia oggettiva e questo è stato sentito ovviamente dai valtellinesi.
Avvisaglie di un contrasto violento emersero già nei decenni precedenti al 1620, quando le tensioni interconfessionali si fecero più aspre. Sul versante cattolico, la Controriforma contribuì a rafforzare le iniziative tese a contrastare l'avanzata delle idee protestanti. Tra gli evangelici, la necessità di resistere alla reazione cattolica e la volontà di disciplinare i vari movimenti interni portò a un irrigidimento delle posizioni. Sul finire del Cinquecento, il progetto delle autorità retiche di creare una scuola pubblica a Sondrio suscitò tumulti tra i cattolici che videro nell'iniziativa il tentativo di creare un centro di formazione e di propaganda riformata.
Io mi sono occupato in particolare della Bassa Valle, dove nel giro di pochi anni viene rapito il pastore di Morbegno Francesco Cellario, che era un ex frate, portato a Roma e lì messo al rogo un anno dopo. Un altro invece è il pastore di Mello, in faccia a Morbegno, sulla costiera retica, ha subito un attentato nella piccola chiesa di Cermeledo, sempre sulla costiera retica, è scampato fortunosamente, ma poi qualche anno dopo è stato ricatturato da un inviato dell'Inquisizione e anche lui trasportato a Roma. Poi non sappiamo che fine abbia fatto, ma possiamo immaginarlo. Quindi nel giro di pochi anni ci sono almeno tre attentati, di cui due finiti certamente con la morte.
Nel 1594 anche il pastore di Sondrio, Scipione Calandrino, subì un tentativo di rapimento. E intanto alcuni ordini cattolici cominciarono a soffiare con forza sulla brace del conflitto confessionale, nell'evidente tentativo di far divampare l'incendio.
Sempre per la Bassa Valle, che conosco meglio, lì c'era anche l'unico convento della valle e abitato dai domenicani. I domenicani erano gli inquisitori per eccellenza. Hanno avuto anche il Papa Pio V in quegli anni, quindi è chiaro che chi perseguiva, diciamo, l'eresia piuttosto duramente in tutta Italia, in tutta Europa, non potesse ne starsene tranquillo lì. Così pure poi ci hanno provato i gesuiti, quindi è ovvio che questi religiosi insistessero sulla popolazione, perché allora c'era ancora l'idea si può essere solo cattolici, l'eresia è negativa totalmente, non c'è neanche minimamente l'idea che possiamo avere noi di varietà, di molteplicità, di tolleranza, e quindi bisogna colpire, proprio va sradicata l'eresia.
In questo quadro di crescente conflittualità si colloca anche la controversa vicenda che vide protagonista l'arciprete di Sondrio Niccolò Rusca, originario di Bedano nel Canton Ticino. Accusato a più riprese di collaborazione con il nemico spagnolo, Rusca venne arrestato da un manipolo grigionese nel 1618, trascinato a Tusis e sottoposto a tortura. E sotto tortura Rusca morì. Saverio Xeres, che peso ebbe questo caso nello scatenare il sacro macello?
Io penso che ha pesato di più nella propaganda successiva, anche nella giustificazione, no? Cioè, voi ci avete ucciso il santo arciprete di Sondrio, quindi adesso noi, insomma, ci vendichiamo, che neanche nella realtà, perché di fatto, insomma, sì, si diceva, come dicevo prima, diventa una bandiera, è un pretesto ovviamente, avete ucciso l'arciprete di Sondrio, ma tanto in Valtellina non c'è quell'idea per cui Sondrio, sì, era il capoluogo, ma non è che ci fosse questo riferimento ecclesiastico sull'arciprete di Sondrio. E poi perché appunto i motivi erano altri, quindi io non credo che abbia giocato più di tanto, anche se chiaramente l'emozione è rimasta di quella morte così, sotto tortura e così, però non mi sembra così importante. Si vede proprio che all'inizio del Seicento c'è un cambiamento decisivo, no? Mentre prima si riesce a convivere, comunità riformate che stavano insieme con quella cattolica nella stessa chiesa, a un certo punto, faccio il caso di Caspano, dove la riforma era presente in modo molto vivace, a un certo punto i cattolici dicono no, va bene, paghiamo noi, costruiamo una chiesa nuova, ve la diamo, pur di non stare insieme. Ad Ubino proprio dicono al vescovo, anche in Valmalenco, pur di non stare con i protestanti, siamo disposti a costruire una chiesa apposta. Quel momento lì è stato un momento proprio di rottura e di separazione anche dalla convivenza che si riusciva a realizzare per esempio con le chiese. E quindi dipende certamente da quella pressione spagnola che si sentiva col fiato sul collo.
All'inizio del Seicento il territorio dell'odierna provincia di Sondrio assunse una particolare importanza strategica, diventando crocevia di interessi internazionali. Veneziani, francesi, Asburgo si contendevano il controllo dei valichi alpini e delle principali vie di comunicazione attraverso la Valtellina. Il destino della Valle dell'Adda fu segnato quando essa venne a costituire il più breve corridoio di collegamento tra i territori asburgici, lombardi e austriaci, e il potente casato ebbe urgente necessità di spostare truppe e rifornimenti verso le regioni dell'Europa centrale coinvolte nella prima fase di quella che sarebbe stata la Guerra dei Trent'anni. A quel punto le tensioni accumulate, i nodi irrisolti, compreso quello della convivenza tra diverse confessioni, esplosero.
È stata una congiura orchestrata a Milano, questo è noto. Quindi non è una rivolta. La rivolta era un pezzetto della congiura orchestrata per cui ci doveva essere un'invasione da sud, cioè dagli spagnoli, appunto all'ingresso della Valtellina, un'invasione dalla Mesolcina e un'altra invasione dal Tirolo. Quindi una manovra a tenaglia col supporto sempre finanziario e militare della Spagna, e all'interno questa rivolta del piccolo gruppo valtellinese è stata comunque pilotata e decisa, organizzata, orchestrata a Milano, questo è indubbio, cioè nella sede del governatore spagnolo.
Ma chi furono concretamente gli autori della strage? Bisogna credere a chi sostiene che si sia trattato di una sollevazione popolare valtellinese o si trattò, come sostengono altri, di un'iniziativa dei notabili della valle?
Erano gran parte dei notabili, poi si sono serviti evidentemente anche di contadini, di personaggi. Ricordo l'episodio famoso di un agrimensore, cioè una specie di geometra che veniva dalla Bresciana, venuto lì per lavorare, l'hanno subito aggregato, l'hanno fatto caporale perché era uno che aveva studiato, ma è chiaro che erano questo gruppo di famiglie, Robustelli, Guicciardi e compagnia, appoggiati sia da Milano sia anche collegati coi fuoriusciti filospagnoli dai grigioni. Quindi è un ambiente molto di elite, diciamo così. Non è una rivoluzione popolare, ma no, perché il popolo non ha nessun interesse, perché alla fine si sa che nelle guerre il popolo ci perde sempre. È stata un po' mitizzata, soprattutto nell'Ottocento, questa visione del popolo che si è rivolta, ma no. O addirittura della difesa della fede cattolica, ma chiediamocelo, che difesa della fede cattolica, come dice il Cantù, che difesa della cattolica era questa qua, ammazzare la gente? Ma a parte questo, non c'avevano neanche quel senso così forte, sì, avevano il senso della forza della fede, ma non al punto di fare una rivolta.
Il massacro provocò un esodo di profughi in direzione delle leghe retiche dei cantoni protestanti svizzeri. Molti ripararono in Engadina e nella regione di Coira. Altri raggiunsero San Gallo, Glarona, Basilea, Berna, Sciaffusa, Ginevra. La città di Zurigo accolse circa 250 protestanti provenienti dalla Valtellina. Alcuni profughi trovarono rifugio in Moravia, altri a Berlino, qualcuno in Olanda. Esuli valtellinesi si stabilirono nel Palatinato, nella città di Bretten e nella Ruhr, dove ancora oggi vivono dei discendenti. Nella storia di parecchie famiglie, divise al proprio interno dalla diversa scelta confessionale, il 1620 costituì una profonda cesura. Un esempio di tale frattura si riscontra nella famiglia Paravicini. Ad essa appartenevano Giovanni Maria e Antonio Maria, due tra i capi dell'azione antiprotestante dell'estate 1620, ma nel contempo, tra i paravicini riformati, il sacro macello provocò almeno 16 morti. Il Sacro Macello, un episodio che rimanda a molte altre stragi simili compiute in epoche diverse, dalla notte di San Bartolomeo del 1572 al massacro di Srebrenica di 25 anni fa, ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva valtellinese e grigionese, cementando l'immagine di uno scontro irrimediabilmente micidiale tra diverse confessioni cristiane. A 400 anni da quelle tragiche giornate di luglio, che cosa rimane del Sacro Macello?
Quello che mi impressiona è che ha lasciato troppo. Cioè, io dico sempre che forse l'unico episodio che tutti i valtellinesi conoscono è questo. Sacro Macello sanno tutti cos'è, almeno grosso modo. E questo a volte mi è venuto da pensare ultimamente, studiando questo periodo, che sia quasi anche una cosa voluta. Faccio un esempio. Nel 1640, quegli anni del Vescovo Carafino, ho trovato che a un certo punto dice: ah, che giornata meravigliosa, quella quando abbiamo fatto. Bisogna fare un anniversario tutti gli anni. Ecco, l'idea di dire questo è stato il modello, per cui è rimasta questa idea qui, no? Cioè espellere appunto le mele marce, la peste, l'infezione, i concetti, i termini che vengono usati erano questi, l'eresia, un'infezione, quindi va, quando tu sei infetto, di tagliare la gamba se non riesci a guarirla, se non riesci a convertirla appunto. Perché questo poi fa impressione rispetto invece alla dimenticanza totale della presenza precedente. Non c'è uno straccio di libro, non c'è uno straccio di documento, non c'è uno straccio di ricordo. Le chiese che hanno usato i protestanti sono state quasi tutte o lasciate cadere o abbattute, ricostruite in modo nuovo, oppure riconsacrate perché erano state appunto contaminate dalla presenza degli eretici. Quindi questa tabula rasa è avvenuta, cioè la cancellazione della memoria è avvenuta. Questo in un certo senso per me è una violenza ancora più forte dell'uccisione, anche se uccidere, teniamoci, però c'è una violenza ancora più sottile, cioè cancellare la memoria. Noi non sappiamo di essere stati per un certo tempo vicini ai riformati con cui abbiamo condiviso, da cui abbiamo imparato, con cui ci siamo scontrati, così. No, ricordiamo soltanto che li abbiamo ammazzati. E questo è impressionante.
Saverio Xeres, in fondo lei ci invita a recuperare un'altra memoria, uno sguardo sulla parte dimenticata delle vicende religiose della Valtellina e di Chiavenna della seconda metà del Cinquecento e dei primi del Seicento. Perché?
Il far riemergere la memoria è comunque far riemergere un pezzo della nostra identità, della nostra cultura, piaccia o meno come altri aspetti. Quindi, come abbiamo fatto riemergere che c'è stato il Sacro Macello, non vogliamo far riemergere che abbiamo avuto dei personaggi di alto livello culturale, teologico, spirituale anche, umano, perché sono storie anche umane molto sentite, vogliamo farle riemergere. È un patrimonio che abbiamo cancellato, si può riesumarlo con i metodi della storia.
Il Sacro Macello di Valtellina, una pagina sanguinosa, terribile del nostro passato, a cavallo del confine tra la Lombardia e il Grigioni meridionale, tra la Val Poschiavo e la Bregaglia. Ne abbiamo parlato questa mattina a Chiesa in diretta con Don Saverio Xeres, storico della Chiesa, docente presso la Facoltà di Teologia dell'Italia Settentrionale a Milano. Saverio Xeres è tra gli autori di un libro che sta uscendo in questi giorni, in versione italiana e in versione tedesca, curato da un gruppo di storici e ricercatori grigionesi e italiani che hanno voluto ripercorrere insieme, da angolature e prospettive diverse, la tormentata storia religiosa dall'avvento della riforma nelle leghe retiche fino all'estate del 1620. E proprio su questi temi è previsto il secondo fine settimana di settembre a Tirano anche un convegno internazionale. Grazie per essere stati con noi, grazie anche a Gabriele Della Casa che ha lavorato in studio con me. Ci risentiamo a Chiesa in diretta tra una settimana. A tutti l'augurio di una buona domenica.